Giovedì 25 marzo 2021 alle ore 19:12 si tiene la seconda commissione consiliare che avviene in modalità streaming. Sono presenti i componenti effettivi della commissione Zanardi Matteo, Gloria Gagliotto, Ferrari Marco, assente al momento Bonatti Remo. Sono inoltre presenti l'assessore Susanna Bacchelli, la responsabile del servizio programmazione e gestione del territorio, architetto Pivetti Mare, la responsabile del servizio tecnico manutentivo e del patrimonio, architetto Gherardi Sara. Allora, i punti in oggetto questa sera nella trattazione sono quattro. Partiamo dal primo, è il seguente: esame compro deduzioni e approvazione di variante specifica numero 10 al vigente PRG. Ai sensi dell'articolo 4,4 lettera A della legge regionale numero 24/2017, inerenti a alcune modifiche puntuali e aggiornamento delle norme tecniche di attuazione.
Bene, grazie Matteo. Passiamo quindi con questo Consiglio Comunale, andiamo a concludere il nostro iter di variante che era partito con l'adozione della variante PRG e si conclude con la sua approvazione. Tra adozione e approvazione la variante è stata depositata presso l'ufficio comunale e quindi se ne è potuto prendere visione ed è stato possibile formulare delle osservazioni. Contestualmente, anche alla fine della raccolta delle osservazioni sono state anche raccolte quelli che sono i pareri degli enti che hanno appunto il compito di esprimersi sulle varianti del piano regolatore generale. Una variante che andiamo ad approvare ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 4775, che è, scusate, 4778, che è quella che appunto consente di variare lo strumento urbanistico. Variazioni che sono ancora possibili grazie appunto anche all'articolo, a quanto stabilito dalla nuova legge, dalla legge 24 del 2017, con riferimento a quello che è il periodo transitorio, cioè ti dice che entro il termine dell'avvio del procedimento al PUG si possono ancora effettuare quelle variazioni allo strumento urbanistico vigente che sono necessarie e funzionali all'attività dell'amministrazione. Quindi, a seguito dell'adozione sono. Sì.
Susanna, si vede che sto mettendo le slide?
Allora, la Mara,
Sì, si vedono le presentazioni. Sì.
l'architetto Pivetti ha preparato una serie di slide che facilitano la comprensione appunto di quanto diciamo stasera e appunto nella prima vediamo quello che ho appunto appena esposto. Dicevo, a seguito dell'adozione all'ufficio tecnico sono pervenute una serie di osservazioni che nel nostro caso sono osservazioni tecniche d'ufficio, cioè le ha formulate il nostro ufficio e riguardano alcune questioni. La prima, quella del. Ecco, la prima osservazione è più che altro è stato rilevato un errore nella tabella, adesso è un po' piccolo, stringolo un po', comunque è la tabella che riguarda i compagi per due. Vabbè, riguarda, vedete qui? Riguarda i comparti delle zone C2 e era stata indicata come superficie territoriale, è un errore materiale proprio, era stata indicata come superficie territoriale, scusate, il numero di 5.150 metri quadri, in realtà il conteggio corretto è di 7.388 metri quadri, quindi mentre rimane invariata la dalla superficie utile, perciò insomma è necessario correggere questo punto. Tutto il resto rimane invariato, non si modificano le norme tecniche, quindi insomma è proprio soltanto un errore di tipo meccanico. Insomma. L'osservazione del punto 2 invece vede la sostituzione delle tavole dei percorsi ciclabili precedentemente erano quelli che sono stati mutuati e recepiti dal piano territoriale di coordinamento provinciale vigente, che è del 2009, sono state aggiornate inserendo tutta una serie di percorsi ciclabili anche nuovi, pertanto si ritiene necessario di modificare appunto si ritiene accoglibile la proposta di modificare l'articolo 32 delle norme tecniche di attuazione e individuare un nuovo elaborato planimetrico che riporta appunto le novità introdotte dai nostri itinerari che hanno raccolto le proposte di progetti legati alla ciclabilità comunale. Mara, vuoi aggiungere qualcos'altro o posso proseguire?
Aspetta che guardo se ho... un attimo, il microfono è acceso, si sente?
Sì.
Mi sentite?
Sì.
Perché io sento malissimo perché non ho una buona connessione da casa. Mi scuso perché ho un problema a parlare, ma faccio come posso. No, semplicemente ci siamo accorti che avendo fatto la tavola dei ciclabili abbiamo trasposto le ciclabili del PDCP su questa tavola e ci siamo accorti che sulle tavole di PRG vigenti ci sono ancora quelle del PDCP precedente a quello del 2009 e quindi abbiamo dovuto sistemare l'articolo facendo riferimento al fatto che sulla tavola dei ciclabili ci sono quelle vigenti. E pertanto quelle che sono riportate sulle tavole di PRG che sono tante e non andiamo a modificarle tutte, quelle che sono riportate su quelle tavole non sono più da considerare perché sono da, sto parlando sempre quelle di piano territoriale di coordinamento provinciale, perché sono state sostituite da quelle del 2009 e quindi riportate correttamente sulla tavola degli itinerari ciclabili. Quindi il parcheggio che rimane sulle tavole, su tutte le tavole del PRG riferite alle piste, ciclopiste del PCP precedente non sono più da tenere in considerazione. Quindi la modifica dell'articolo 32 riguarda questa cosa che ho detto.
Bene, grazie. Invece la modifica successiva, l'osservazione successiva riguarda sempre le piste ciclabili e qui andiamo ad intervenire sulla tavola di PRG numero 3.10 del Forcello perché a seguito del processo partecipato relativo all'individuazione di un percorso ciclabile tra Rovereto e Sant'Antonio si è optato per la scelta di far passare questo collegamento, questa nuova ciclabile sul tratto della strada provinciale tra via Barberi e via Mazzarana e abbiamo approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica e si è individuato il percorso. Per progettare nella maniera più corretta possibile, andando poi nel dettaglio quando arriveremo alla progettazione del progetto definitivo, è necessario valutare l'ipotesi di passare passare sia a destra della provinciale che a sinistra, perché a seguito dei primi sopralluoghi effettuati con il tecnico progettista si è rilevato che potrebbero esserci una serie di problematiche legate all'altezza dei terreni, alla possibilità o meno di tombinare il fosso in fregio alla strada provinciale, insomma, quindi per ovviare a questa serie di problematiche si è ritenuto necessario individuare un'ipotesi di tracciato anche sull'altro lato della strada, proprio per poter progettare quando sarà il momento nella maniera più efficiente possibile. Pertanto è riportato in giallo il percorso possibile della pista ciclabile anche sull'altro lato della strada provinciale e quindi la tavola è stata modificata. Tutto il resto, le norme rimangono uguali, ma è semplicemente un'individuazione del percorso. Sono poi pervenuti una serie di pareri da parte degli enti sovraordinati competenti, quali l'ARPAE, l'USL, il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale e la provincia di Modena. I pareri di ARPAE riguardano in modo particolare la nuova area sportiva che abbiamo identificato con il simbolo delle attrezzature sportive ricreative. Il nuovo polo sportivo che verrà realizzato prevede una realizzazione con un permesso di costruire, un permesso di costruire convenzionato. Per questo motivo tale progetto deve essere corredato da una valutazione di impatto acustico, perché si deve appunto cercare di valutare quella che è la rumorosità ambientale prodotta dagli impianti tecnologici, delle attività ludico-sportive, ma anche dal traffico veicolare che sicuramente aumenterà in questa zona. A seguito di questo, appunto, è stata accettata questo parere, è stato introdotto nelle norme tecniche del PRG e viene modificato a tal fine l'articolo 34 che introduce proprio questa prescrizione, in cui si dice che il progetto dovrà poi essere corredato da una valutazione compiuta di impatto acustico proprio volta a rispondere a queste prescrizioni, a queste domande che ha posto ARPAE, in modo che vengano considerati tutti questi aspetti anche proprio in sede di redazione del progetto. ARPAE sempre... hai detto qualcosa? Propone ancora di mettere in evidenza come sia anche necessario poi classificare, provvedere a una classificazione acustica del territorio comunale da attuarsi attraverso delle zone omogenee. È una prescrizione che sapevamo che era necessario mettere in campo, ma avendo avviato la procedura di stesura del PUG andremo a inserire e individuare queste zone che sono lo studio appunto nel nuovo strumento urbanistico, perché ormai essendo in regime di salvaguardia è inutile modificare lo strumento in questo momento, ma è necessario individuare le zone e poi dopo recepirle nel nuovo strumento urbanistico e quindi andranno poi appunto adottate successivamente. Il parere successivo invece, sempre di ARPAE, dice che bisogna tenere conto del principio di invarianza idraulica. Quando si realizzano dei nuovi comparti e quindi si va a impermeabilizzare il terreno in maniera consistente, è necessario far sì che già in fase progettuale di realizzazione si studino delle sorte di compensazione per quello che è la raccolta delle acque piovane e E quindi tutto il progetto deve tener conto della percentuale di impermeabilizzazione del terreno e dov'è possibile realizzare anche delle vasche di laminazione che attenuino la portata d'acqua che altrimenti sarebbe troppo consistente e veloce nei canali di scolo, nei bacini di raccolta delle acque piovane. E quindi si cerca di far sì che queste acque vengano smaltite e raccolte direttamente nel comparto nuovo che si viene a realizzare. Sono principi che vengono applicati ormai da tempo un po' nella realizzazione di tutti i comparti e ARPAE appunto chiede di tenerne conto. Tant'è che nel nostro piano nelle norme tecniche di attuazione della variante erano già riportate queste prescrizioni, cioè sono come dire, sì, prescrizioni che normalmente richiediamo nella realizzazione dei nuovi comparti, solo che non essendo stato riportato soltanto un estratto di queste norme che sono previste all'articolo 23, non erano ben visibili, ma in realtà ci sono già e quindi la risposta a questa osservazione trova già riscontro nelle norme tecniche attuative vigenti. Successivamente sono arrivati anche i pareri dell'azienda dell'unità sanitaria locale che ha espresso parere favorevole, così come favorevole è il parere del consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale e la provincia di Modena anch'essa ha espresso un parere favorevole, gli avevamo anche chiesto di esprimersi in merito al fatto alla progettazione di quella che sarà la progettazione della variante sud, il prolungamento della via Bosco che passando in fregio a una zona ZPS sarà oggetto di una procedura urbanistica particolare, quindi sarà soggetta a via gli era stato chiesto se era necessaria che il progetto fosse soggettato o meno a VAS e a VALSAT, che sono le valutazioni ambientali strategiche, e la risposta appunto è stata negativa, dice che non è escluso che debba essere assoggettata a questa procedura e ne abbiamo preso atto. Quindi nell'ultima slide possono
okay.
Giusto, Mara, volevi dire qualcosa?
Sì, no, volevo dire che effettivamente è così, nel senso che per quanto riguarda anche diciamo il corridoio infrastrutturale che abbiamo inserito per il raccordo con la via Bosco, abbiamo appurato da alcuni giorni che la provincia di Reggio Emilia ha appena conferito l'incarico per redigere lo studio di fattibilità tecnica e sono in corso proprio in questi giorni i primi incontri interlocutori con la provincia di Reggio Emilia e i progettisti che loro hanno incaricato per redigere un progetto e c'è stato un incontro online stamattina proprio di apertura di questa fase di confronto e c'è attualmente un confronto con la regione proprio per capire se il progetto va o a screening o a via e quindi il progetto, lo studio preliminare perché appunto non c'è ancora e i professionisti incaricati sono molteplici tutti soprattutto per la parte ambientale E quindi volevo solo aggiungere questo. In effetti il consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale si è dichiarato nel proprio parere, ha dichiarato un parere favorevole alla variante e si è dichiarato disponibile a collaborare alla progettazione, come ovvio e giusto che è opportuno che sia, insomma, tutto questo, tutto qua. E in questa fase, in ogni caso, non essendoci ancora un progetto, ma avendo noi individuato solo un corridoio infrastrutturale, la provincia di Modena ha espresso appunto la conferma della non necessità in questa fase di fare una valsa. Ho finito.
Sì,
l'ultima slide, ci sono l'elenco degli elaborati che costituiscono questa variante, con un niente di che.
Lo schema riassuntivo. Se ci sono delle domande, ci possiamo fermare un attimo.
No, io direi di essere a posto, cioè almeno mi sembra tutto chiaro.
Aggiungo soltanto una cosa perché la... Chiedo scusa un attimo, sì. Aggiungo soltanto una cosa perché lo troverete scritto in delibera. È pervenuta il 15 di marzo un'osservazione propositiva è un'osservazione che propone una cosa che non è pertinente a questa variante, è arrivata fuori ogni tempo massimo, nel senso che è arrivata anche all'istruttoria conclusa, cioè il parere della provincia conclusivo è del 9 di marzo e questa è arrivata il 15 e quindi non verrà esaminata. È agli atti, ecco, volevo darne informazione perché è scritto in delibera che è pervenuta anche questa osservazione, ma che non è un'osservazione pertinente agli oggetti di variante.
Sì, infatti io volevo chiedere proprio questo qua perché l'avevo letto in delibera e non riuscivo a capire, quindi cioè c'è scritto che l'osservazione non sarà valutata in questa sede, cioè nella sede comunale, giusto?
Sì,
scusa, sai, ho perso la voce perché ho dei passaggi qui, non sento quello che si dice.
No, dicevo, infatti volevo proprio chiedere questa osservazione propositiva, dove poi alla fine c'è scritto che questa osservazione non verrà valutata in questa sede, cioè nella sede comunale, ma in altre sedi.
A dire la verità, a questa richiesta ho dato riscontro più volte in corrispondenza varia tra la persona e l'amministrazione, quindi è una proposta che proprio non è pertinente agli oggetti di variante e ha a che fare con un interesse privato in una situazione che non è oggetto di questa variante, quindi non è possibile proprio valutarla, ecco.
Ok.
E comunque è una proposta, come ho già scritto, che si è già stato dato riscontro in corrispondenza pregressa che agli atti degli uffici e del comune.
Grazie.
Non so se so risposto sufficientemente.
Sì, no, cioè più che chiaro, anche perché comunque come è stato, come è anche scritto, oltre a essere cioè è ampiamente fuori termine, quindi rispetto al parere del presidente della provincia, quindi più che chiaro, ecco. E se non ci sono altre domande, passiamo al punto 2 dell'oggetto in trattazione alla convocazione di questa sera, che è appunto la sottoscrizione del Comune di Novi di Modena del patto dei sindaci per il clima e l'energia per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica su scala locale.
Sì, abbiamo finito, chiudo la conversazione.
Okay. Sì, Mara. Grazie.
Okay, grazie mille. Grazie.
Ciao, Mara, grazie.
Vi saluto tutti.
Allora, Sì, si sente, vero Matteo?
Sì, sì, sì. Sì.
No, perché non vedevo bene. Allora, diciamo, con questo consiglio comunale andiamo a sottoscrivere il nuovo patto dei sindaci per il clima e per l'energia. Vede il comune di Novi impegnato a realizzare un nuovo PAESC, che è una nuova progettazione per l'ambiente e la sostenibilità, e è un progetto, un'adesione, diciamo, a un patto che lega i sindaci alla stesura di una progettazione volta a ridurre le emissioni di anidride carbonica in atmosfera. Il patto precedente prevedeva una riduzione fino al 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020, questa prevede un'ulteriore riduzione delle emissioni in atmosfera di un altro 20%, quindi portando la riduzione a un 40% complessivo, e ha come termine temporale il 2030. Il comune di Novi aveva aderito alla progettazione precedente nel 2011, abbiamo ritenuto importante continuare questo tipo di impegno da parte dell'amministrazione, che vede degli interventi soprattutto per quanto riguarda l'efficientamento energetico e l'utilizzo di energie rinnovabili, grazie a come ci ho perso un po' i colpi, l'utilizzo di energie rinnovabili e anche lo stimolo, no, a far sì che la popolazione si orienti verso l'utilizzo di queste nuove fonti di energie. Abbiamo appunto ritenuto fondamentale sottoscrivere di nuovo questo patto proprio alla luce delle esigenze dei cambiamenti climatici in atto in questo periodo e anche per portare avanti quello che è l'input della regione in campo di miglioramento della qualità dell'aria, quindi allineandoci appunto con tutte quelle che sono le prescrizioni della Regione Emilia-Romagna, ma anche le indicazioni e gli spunti appunto per migliorare l'ambiente che ci circonda. Questo primo passo consente di attivarci assieme ad AES per la redazione di questo nuovo piano energetico. Devo dire che come amministrazione abbiamo già attuato e avviato alcuni interventi importanti, come appunto quello della sostituzione di tutti i punti luce del comune e l'attivazione, il collegamento di tutti i pannelli fotovoltaici che erano presenti su diversi edifici pubblici ma non erano ancora stati messi a regime. Insomma, è particolarmente c'è una forte attenzione per quello che riguarda questi temi da parte dell'amministrazione, quindi insomma si riteneva davvero fondamentale sottoscrivere il patto e inserirci appunto in queste pratiche assieme anche agli altri comuni dell'Unione Terre d'Argine. Sara, se vuoi aggiungere qualcosa tu?
Sì, aggiungo solo un po' una sintesi di quello che è il percorso previsto da questo patto, che vede dal momento dell'assunzione dell'impegno politico, quindi dall'approvazione della sottoscrizione di questo patto, una prima fase di conoscenza, quindi diciamo il riesame di quello che era l'inventario già fatto nel 2011, quindi a che punto siamo, per arrivare poi a definire quelli che sono gli obiettivi strategici che si vogliono raggiungere appunto per ottenere la riduzione del 40% e che porta entro 2 anni dalla sottoscrizione all'approvazione del piano di azione, quindi dal PAIS. E poi c'è una successiva fase di monitoraggio e rendicontazione che prevede un controllo di quelle che sono le azioni previste nel piano e l'effettiva attuazione o se sono necessari degli interventi correttivi, delle modifiche.
Sì, l'unica cosa è che, essendo un po' una novità, secondo me dovremmo, come amministrazione più che altro, cercare di fare una dovuta informazione e comunicazione, perché comunque entrano in atto delle normative che prima, tipo le limitazioni per i veicoli, prima non vedevano niente del nostro comune, a differenza rispetto di Carpi, perché aveva una popolazione che superava tot mila persone, ecco, quindi
Matteo, guarda, quello però è il PAIR, è il piano della qualità dell'aria, ed è già in vigore e abbiamo appena iniziato a diffondere delle slide metteremo dei cartelli. Allora, guardi, già che ci sono ti dico due cose su questo. Ho un appuntamento con l'assessore Priolo il 31 di marzo. Hanno preferito iniziare già da adesso, anche se ormai sono gli ultimi 2 mesi, perché così la popolazione, appunto come dici tu, comincia a rendersi conto che ci sono delle restrizioni di un certo tipo, che prima erano obbligatorie solo per i comuni sopra i 30.000 abitanti, mentre invece adesso sono state estese a tutti i comuni della regione, quindi sono norme che vanno applicate obbligatoriamente. Questa è un po' una fase di monitoraggio, insomma stiamo cercando di capire come fare ad applicarla, abbiamo fatto fare i cartelli da inserire all'ingresso dei comuni, dei centri abitati, e faremo una campagna educativa continua e costante già a partire da adesso, ma in maniera più intensiva ad ottobre, quando i livelli di qualità dell'aria saranno piuttosto problematici, perché adesso i bollettini che arrivano obiettivamente sono sempre tutti verdi, quindi insomma stiamo un po' tirando fiato, però sì, come dici tu, c'è bisogno di un'attenzione particolare. Questi sono interventi invece che fa l'amministrazione sui propri edifici, sui propri deve fare, ha due azioni da fare: intervenire sui propri edifici, quindi sul proprio patrimonio, e contemporaneamente però cercare di sensibilizzare la popolazione su questi temi, e quindi cercare anche di educare a come è possibile un efficientamento dell'energia anche nelle abitazioni private.
Ci ho fatto confusione io con le due cose, però non è tutto chiaro.
No, cioè il PAIS è comunque allineato con il PAIS, sono collegati.
Ok, se non ci sono domande, andiamo avanti con il terzo.
No, tutto bene, credo che sia una bella cosa da fare, da provare, da portare avanti con un impegno, perché è una cosa veramente molto importante. Perciò io sono veramente d'accordo su queste cose qua, sono d'accordo anche con te Matteo per sensibilizzare, perché moltissima gente sta usando ancora comportamenti di 30 anni fa ed è veramente difficile da fargli cambiare l'opinione, però andarli a sanzionare bisogna prima prepararli e dargli la possibilità di adeguarsi, perché sennò
secondo me sulla scia dei bonus di quest'anno, visto che ci sono tutti i bonus per l'efficientamento energetico e così via da parte dello Stato, si potrebbe anche sfruttare quest'ondata appunto per già incanalare la gente a ragionare su questa cosa, che con anche i bonus quest'anno almeno non vanno a influire così tanto sull'economia personale. Poi si aspettano ancora, dopo non hanno più la possibilità del bonus, quindi anche questo potrebbe essere il modo di far leva sulle persone.
sono previsti anche degli stanziamenti regionali e dovrebbero uscire proprio a maggio, almeno la Priolo aveva detto così. Sono finanziamenti che vengono erogati sia ai comuni direttamente perché faccia degli interventi che ai privati cittadini e sono legati alla anche siccome ci sono dei contributi sul cambio delle caldaie laddove cioè cercano di, adesso non l'hanno ancora fatto uscire perché cercano di compensare gli incentivi statali, cioè là dove la gente non riesce ad arrivare con i bandi statali, la regione stanzia degli importi per gli altri, non so, tipo il 110% non riescono ad ottenerlo tutti, sì. E alcuni interventi non rientrano, allora cercano di far rientrare gli interventi di efficientamento energetico in un altro, in un campo un po' più ristretto e appunto invogliare le persone a cambiare il riscaldamento o le caldaie e quant'altro, insomma, però devono uscire, hanno stanziato i soldi, dovevano approvare le varie variazioni di bilancio e poi dovrebbero uscire per aprile-maggio.
Cioè, beh, ottimo.
Il 31. Infatti, anche addirittura aveva parlato anche di bandi per le bici sia muscolari che elettriche. Stiamo aspettando le definizioni, adesso il 31 secondo me ce lo dice.
Bene, molto bene.
Perfetto. Quindi andiamo al punto 3. Approvazione, adesione all'iniziativa Comuni Amici delle Api.
Bene, questa è un'adesione a un progetto che è nato in Umbria, poi pian pianino si è diffuso ed è diventato nazionale proprio perché il tema della salvaguardia delle api è estremamente sentito un po' su tutto il territorio. Noi eravamo partiti con il nostro progetto del piano del Prato Fiorito in maniera così un po' personale, no? Legati alla sensibilizzazione su questo tema che ci è stato fatto da alcuni amici che hanno delle api e che producono il miele, sia Novi che Rovereto. Più volte insomma c'è stata segnalata l'esigenza di sensibilizzare la popolazione soprattutto all'uso dei pesticidi e facendo delle ricerche in rete è uscito che c'è questa rete di comuni amici delle api che si propone una serie di azioni, alcune delle quali il comune di Novi fa già perché ce le ha nella gestione proprio regolamento di gestione del verde ma anche nel modo in cui porta avanti la lotta alle zanzare e insomma abbiamo ritenuto importante aderire a questa rete perché più comuni mettono in evidenza l'esigenza di attuare delle buone pratiche per la salvaguardia delle api e quindi più si riesce a far rete e a fare massa critica più questo tema è messo in evidenza. L'uso indiscriminato dei pesticidi, l'uso indiscriminato soprattutto di quelli che sono i prodotti adulticidi per le zanzare uccidono tutti gli insetti, compresi quelli utili, quindi api, farfalle, coccinelle, che sono fondamentali per la gestione di tutte le colture alimentari per l'uomo, quindi da un lato si possono uccidere i parassiti, ma dall'altro le colture se non vengono impollinate non crescono. Perciò l'azione dell'amministrazione è proprio legata a questo tema, cioè cercare in tutti i modi di educare la popolazione a mettere in atto una serie di buone pratiche per salvaguardare la vita di questi insetti e lo faremo su più livelli, insomma, dicevo appunto continuare la lotta alle zanzare utilizzando dei prodotti larvicidi, cercando di, adesso vediamo perché con il avevamo in mente una serie di iniziative rivolte alla popolazione, ma non per il momento non si riesce, però cercheremo lo stesso di attuare qualche cosa anche con le scuole. Era partita l'idea di fornire a ogni classe di un kit per l'allevamento delle farfalle, in modo che potessero studiare tutto il percorso dalla larva alla farfalla, ma sono kit molto delicati, con queste chiusure continue a singhiozzo rischiamo di veder vanificato il progetto, perciò lo metteremo in atto l'anno prossimo, sperando finalmente di essere usciti da questo incubo. Possiamo però lavorare sulla semina, sui fiori da poter seminare in giardino. Metteremo a disposizione, avete visto il progetto sta venendo avanti, uno dei riquadri dell'ex MAP di Rovereto, sono circa 5.000 metri quadri, verranno seminati tutti a prato fiorito, quindi sarà una distesa di fiori colorati, perché le api hanno bisogno anche di luoghi dove potersi riposare, perché mentre impollinano i fiori, anche le infiorescenze dei campi ad un certo punto finiscono, quindi hanno bisogno comunque di un sostentamento continuo e costante, perciò insomma un'area di quel genere lì è un bel ristoro. Ma ho seguito un webinar interessante che dove diceva: guardate che non sottovalutate anche quella che è l'azione di tutti i fiori presenti nei nostri giardini, perché contribuiscono in maniera importante proprio al sostentamento degli insetti melliferi, e quindi non suggerivano appunto di non coltivare soltanto con l'insalata o le verdure in genere, ma di affiancare le colture anche con questo tipo di infiorescenze. Perciò insomma lo scopo del progetto è questo, da un lato proprio pratico, quindi di piantare quanti più fiori possibile, dall'altro quello di educare, cercare di educare la popolazione a partire dalle scuole a mettere in pratica ognuno nelle proprie abitazioni una serie di buone pratiche, una serie di aiuti e di attenzione per quelli che sono gli insetti melliferi.
Se non ci sono altre domande, chiarimenti, io penso che un'iniziativa del genere vada di pari passo con anche tutto il discorso, il patto dei sindaci per il clima e l'ambiente, e quindi ci sono proprio quelle iniziative ambientali che provano, come dire, supporto se e solo se vengono messe in campo anche tante altre azioni che, per quanto possono essere date per scontato, gravano comunque in modo pesante su un po' tutto il discorso dell'inquinamento e comunque della continua, come dire, problematica che si sta riscontrando sempre più anche in termini di biodiversità. Quindi c'è tutto un ciclo che, se non si mettono in campo, non c'è mai un'iniziativa unica per poter un po' calmierare questi disagi, anche che sono di origine antropica, nei confronti della natura. Quindi penso che aderire a questa iniziativa, ora che vengono messi in campo tante altre modalità, possa solo che portare maggior frutto e maggior non solo interesse ma anche risultato, ecco. Allora, all'ultimo punto, che è stato oggetto di integrazione nella convocazione, quindi nel consiglio comunale di martedì, che ci sarà martedì, c'è l'approvazione dello schema di convenzione tra il commissario delegato per la ricostruzione del comune di Nove di Modena relativo all'intervento di ampliamento ed adeguamento dell'edificio municipale temporaneo, lotto 6, destinato a caserma dei carabinieri.
Sara, lo sei tu?
Sì, va bene. Allora, si tratta dell'approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Novi e la Regione per appunto la realizzazione dell'ampliamento dell'edificio municipale destinato a caserma dei carabinieri. E rispetto all'edificio che è già stato realizzato, si è ritenuto necessario di fare un ampliamento che riguarda in parte una riorganizzazione di quelli che sono i dormitori interni, visto che c'è anche una donna carabiniere, c'è la necessità di dividere e quindi fare due dormitori separati con due bagni separati di conseguenza. E in più verrebbero realizzate quelle che sono le alloggi del comandante e del vicecomandante. Queste operazioni consentono quindi di trasformare la stazione da temporanea a definitiva. Ovviamente tutte queste modifiche sono state concordate, in parte richieste dal comando dei carabinieri di Bologna, e sono state trasmesse al commissario delegato per appunto procedere alla realizzazione di questo ampliamento. La necessità della convenzione, della sottoscrizione della convenzione rispetto agli altri interventi di ricostruzione è legata al fatto che la linea di finanziamento è diversa, quindi essendo all'interno di quello che è il piano dei municipi, l'input deve partire dal commissario delegato, per questo che il commissario si occupa della progettazione, sia dello studio di fattibilità che della progettazione definitiva esecutiva, mentre il comune poi seguirà tutta la fase di realizzazione, quindi dall'affidamento degli incarichi tecnici dell'esecuzione, la gara per l'affidamento dei lavori e fino alla conclusione, al collaudo dell'opera. La cosa rilevante è che rispetto a un primo finanziamento stabilito in 1 milione di euro, dopo le indagini geologiche che sono state eseguite si è reso necessario un incremento di questa cifra a 8.000, visto che insomma le indagini geologiche hanno evidenziato il rischio di liquefazione, quindi c'è la necessità di intervenire in maniera più pesante anche sulla parte delle fondazioni. E in più il Comune ha anche chiesto la possibilità di inserire nell'appalto il cappotto esterno sull'edificio già esistente, in modo da uniformarlo con l'ampliamento, e una copertura per eliminare definitivamente le infiltrazioni, perché essendo un edificio municipale temporaneo costruito a tempo di record dopo il sisma, ha presentato insomma una serie di infiltrazioni, di criticità tecniche che con questo finanziamento, con questo incremento di 400.000 euro dovremmo risolvere definitivamente. Quindi sì, questo è in sintesi la convenzione.
Se anche qua non ci sono domande o richieste di chiarimenti, direi che...
Ma Sara, scusami, una cosa al volo. Cos'era costata inizialmente quella caserma lì quando è stata fatta dopo il terremoto?
Ma quella è stata fatta direttamente dalla regione, per cui non ho il numero, perché era dentro al totale del piano degli edifici temporanei municipali.
Ho capito. No, perché la chiamiamo convenzione, ma non so quanto sia stata conveniente. Era solo per curiosità.
No, ma l'edificio principale è stato interamente realizzato dalla regione.
Sì, no, ma sempre soldi pubblici sono, beh. Sì, certo. Io ragiono sempre così, quindi che sia regione, sì, stato, sì, provincia, sempre soldi pubblici sono. Ed è un dispiacere vedere che, giustamente come hai detto tu, insomma, costruito tempo di record, però andarci a spendere sopra degli altri, che in questo caso sono spesi, non sono investiti, però è necessario. Oh, amen. Sì. Grazie comunque.
Sì. Ok, direi di chiudere qua la missione. Siamo arrivati all'ultimo punto, anche molto rapidi. Grazie a tutti, grazie all'architetto Gherardi, grazie a tutti voi che avete partecipato, e alle ore 20.05 si chiude la commissione.